villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Fornace informa. Oggi è il 21 febbraio del 2024, è l'ottava settimana, il 52esimo giorno. Oggi potremmo ascoltare quando a Sesto Calende arrivò l'energia elettrica. E Milano Galleria, demolire o costruire? Vita e morte degli animali e com'era il mio paese nel 1930 circa. Bene, buon ascolto. Milano Galleria. Ma era da demolire per ricostruire. Nell'evolversi delle vicende narrate precedentemente, l'opinione pubblica intanto, a mano che le proposte si rendevano note, non mancò di prendere posizioni, che erano in gran parte avverse ai faraonici disegni del Mengoni, che la giunta aveva fatto proprio. Erano molti i milanesi che non vedevano di buon occhio sventramenti e demolizioni che l'amministrazione andava progettando e attuando, non soltanto in merito alla costruenda nuova piazza del Duomo, in nome di un allineamento di Milano con le grandi città europee, affinché in un avvenire più sollecito e vicino abbiamo a sorgere tra noi quegli istituti di utile pubblico che in mezzo ai suoi agi ancora invoca la nostra città, come aveva precisato il manifesto comunale del 3 aprile 1860. E così si esprimeva Cesare Correnti, 1815-1888, milanese doc, patriota, politico e scrittore, poi senatore e ministro del Regno, in una famosa lettera alla contessa Clara Maffei. Quest'Italia nuova, Dio la benedica, ma fin qui è un corpo che non ha ancora trovato un'anima. E intanto l'anima della nostra vecchia Milano se ne va. Forse mi farà cieco di dolore, forse avendo finito io, mi par che molte cose le quali mi furono sante e dilette minaccino di finire. E così la pensava una buona percentuale della gente milanese. La stampa, ovvero gli intellettuali, era divisa tra chi sosteneva a gran voce le istanze di rinnovamento invocate dagli amministratori e coloro che, al contrario, profondamente abbarbicati alle loro radici, respingevano a priori qualsiasi progetto di ammodernamento di un tessuto cittadino che, a onor del vero, necessitava, in molti suoi settori, di un'operazione di ripulitura dal secolare sovrapporsi di brutture, edilizie e storture urbanistiche. Il buon senso avrebbe potuto consigliare di trovare una ragionevole via di mezzo tra la conservazione totale e la demolizione radicale. Purtroppo l'ansia di far presto, questa volta in buona nel cercare di fede, troppo spesso imposta dalla speculazione, dare a Milano un volto nuovo, più consono al nuovo status di metropoli, risultato poi vieppiù ottenuto con l'annessione dei Corpi Santi al territorio del Comune di Milano nel 1873, e provocò, nei fatti, la distruzione di una gran parte della Milano storica, con la conseguente perdita di un ingente patrimonio artistico e architettonico. Una tendenza all'incontrollata riforma dell'ordito urbano, che peraltro diverrà una costante di tutte le amministrazioni ambrosiane, che si avvicenderanno all'indomani dell'annessione della corona sabauda per oltre un secolo. Per rimanere nel solo ambito delle proposte per un nuovo complesso, piazza del Duomo, via o galleria, da dedicarsi a Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II e adiacenze. Numerose e di rilievo erano le demolizioni prospettate. Tra le più deprecate dai tradizionalisti vanno segnalate quelle del cosiddetto coperto dei Figini rinascimentale e dell'isolato del Revechino, di poco posteriore al precedente, entrambi antistanti alla cattedrale, e la eliminazione del reticolo di antiche vie e viuzze a settentrione della cattedrale stessa, non senza la distruzione di edifici di pregio. Non ultimo, in ordine di importanza, vi era anche il problema della disponibilità economica. Il popolo non era così sprovveduto da non rendersi conto che le spese di tale mole avrebbero finito con il pesare in misura notevole, forse insostenibile, sulle già povere tasche. Vita e morte di animali. Il tenutario della casa a luci rosse per animali, con licenza di procreare, era un gigante che aveva moglie e figli, e figlie giganti come lui, di nome Carlin Dulpiciot, mutilato per una inguaribile ferita rimediata in una gamba durante la Prima Guerra Mondiale. Col cuore in mano, allegro, sempre festoso, scanzonato, amante, con troppo vigore, direbbe Dante, del dio Bacco, cordialissimo con chi che sia, era dicitore finissimo di filastrocche, che erano la delizia di noi bambini, che ascoltavamo rapiti a bocca aperta. Oddio, c'è tanta polvere, perché non piove più? Io ho tanti debiti, perché non pago più? Vado dal fornaio e incontro il macellaio. Vado dal salumaio e incontro il cassolaio. Oppure, che cosa importa a me se non son bella? Migo l'amante mio che fa il pittore. Se mi dipingerà come una stella, che cosa importa a me se non son bella? E ancora, alzando sempre di più la voce che diventava roca. Che cosa importa a me se il pane è caro? Migo l'amante mio che fa il fornaro, eccetera. E finché, seccatagli la gola per il grande clamare, non sentiva l'urgentissimo bisogno di un rinfrescante bicchiere di squinzano. Se ne andava la chitichella lasciando di stucco l'uditorio, che ignorava il motivo della repentina partenza. Chi non aveva per casa un gatto aveva certamente un cane. Non c'era casa che non avesse la gabbia col canarino, se non fosse allietata dai trilli o dai gorgheggi dei piccoli cantori. D'inverno ci si divertiva, un divertimento crudele, di nascondere sotto la neve le trappole con infisse sulla lasticciola dello scatto un granello di mais per catturare passeri e fringuelli. Per le festività natalizie, le bardoglie di fino anno, i banchetti propiziatori dell'anno nuovo, e le massaie usavano per le bestie, ruspanti e garantite, destinate alle paciate, un trattamento speciale, un sistema di ingrassaggio davvero doc. Dovevano arrivare al traguardo finale grasse a puntino per onorare degnamente la tavola sulla quale si riservava loro l'onore di comparire. L'altro giorno, passando in via Adriatico sull'angolo che fa con via Monte Bianco, ho rivisto, come del resto tutte le volte quando ci passo a piedi in bicicletta, la vecchia casa del Locarno Galden. E, oltre che di lui, piccolo e magro, un quinto rispetto alla sua compagna, dall'aria furba, che a fischiare era più bravo di un merlo. E mi sono ricordato di sua moglie senza riuscire, dopo tanto pensare, a tirare in mente il suo nome. Ho chiesto ad amici della mia stessa età, ma nessuno se ne ricordava. Così, poiché ero deciso di venirne a capo, la mattina di Natale ho girato e rigirato nel cimitero in cerca della tomba della famiglia di Galdino Locarno. E dopo una buona mezz'ora l'ho finalmente trovata. Quante volte sono andato da lei coi galletti legati per le zampe, come Renzo Tramaglino, quando va dal dottor Azzeccagarbugli per farli capunà. Ma com'era il mio paese nel 1930 circa? Sono confusi i ricordi di com'era il mio paese quando ero fanciullo. Case demolite, alberi spariti. A volte basta un tetto rifatto, le imposte e una porta nuova per farci sembrare diversa un'abitazione. In mezzo alla piazza c'era un pozzo. Vi si andava ad attingere acqua quando la rete per la distribuzione dell'acqua a domicilio era di là a venire. Dalla piazza iniziava la via Palazzo, che finiva in un cortile dove era stata costruita la casa più alta del paese, tre piani. Sul lato sud della piazza c'era e c'è il monumento della Beata Giuliana, benedicente, unica gloria della modesta storia paesana. La statua, alta 3 metri circa, era stata voluta dalla popolazione, i tardi nepoti, come dice l'iscrizione, i primi anni del nostro secolo. Sul principio della via Mazzini, a destra, c'era il forno pubblico dove ogni giorno si cuoceva il pane, il re da Panjald. Il forno era riscaldato col fuoco di fascine ed era attivo tutti i giorni feriali. Le ruote, così croccanti, il primo giorno, diventavano sempre più rafferme col passare dei giorni. La provvista doveva durare una settimana intera per una famiglia che in media contava da 4 a 6 persone. La piazza e le vie che vi si immettevano erano acciottolate. Mi tornano alla mente i selciatori intenti al lavoro con zappettine, seduti su seggiolini rotondi di legno, dotati di una corta gamba per l'appoggio sul terreno. Venivano continuamente riforniti di selci e di sabbia. Erano molto veloci nel lavoro, attenti e precisi. Nelle giornate di temporale, soprattutto quando erano violenti, tutte le vie che sboccavano nella piazza vi portavano torrenti di acqua piovana, riempendola nel giro di 5 minuti. E noi ragazzi, a piedi scalzi, vi scorazzavamo in lungo e in largo, spruzzando getti di acqua da tutte le parti e ci divertivamo un mondo. Divertirci non era complicato come oggi e costava molto poco, a volte niente. Come fare salti e giravolte in un qualsiasi posto della piazza nell'acqua alta che la allagava. L'acqua che si raccoglieva in piazza durante il temporale andava poi a riversarsi nel buzzon, nel burrone, il cavo di via San Bernardo, che si trovava a sinistra andando verso il cimitero, poco prima di arrivare alla chiesetta di San Bernardo, e che è stato poi colmato di terra su cui sono state costruite alcune case. Un altro cavo, ma di dimensioni più piccole, era stato aperto sull'angolo di via Mazzini, con via della Vittoria, che prima della Seconda Guerra Mondiale era stata regolare per i primi 50 metri. Per il resto, fino allo stradone, era una carreggiata stretta e erbosa. Anche questo cavo, che fronteggiava sul lato della via Mazzini, l'oratorio maschile, fu ricoperto di terra e vi si costruì sopra un condominio, l'attuale via Mazzini ai numeri 36-42. www.redigio.it e la storia continua.